Mi ha segnalato questa storia della sovrapposizione con geografia. Io sono appena adesso stato in segreteria didattica. In pratica secondo me non c'è niente da fare. Cioè è abbastanza frequente questo problema delle sovrapposizioni, o meglio, loro fanno i salti mortali per ridurle, però anche l'anno scorso mi ricordo che avevamo una sovrapposizione, mi sa che era la stessa con geografia, che era una cosa obbligatoria, e quindi c'era una quota di persone che faceva un po' veniva qui, un po' andava, insomma, a seconda. Quando, cioè, è proprio coincidente l'orario preciso?
Io nel secondo anno della storia di antropologia di regione ce ne sono altre che conosco io, 4-5 giorni, che hanno questo problema. Che conosco io.
Perché loro, se no, dicevano di alternare eventualmente con le lezioni del professore Schirripa, però il problema sarebbe identico, perché anche Schirripa è il secondo anno, e quindi se Schirripa venisse a questo orario, ammesso che lui potesse, ci avesse stata la questione Schirripa. Quindi ora siamo rimasti d'accordo che mi mandavano l'orario aggiornato delle aule rifatto ora. Ce lo vediamo insieme, però diciamo che secondo la loro opinione era abbastanza improbabile che riuscissimo a combinare qualcosa. Quella di geografia è da 12?
Sì.
Sì.
Da 6. Sì. E fa 3 volte o 2 volte?
2 volte.
Quindi praticamente è proprio una coincidenza perfetta. Non so che dirvi, l'unica, l'anno scorso mi ricordo che appunto delle persone si alternavano, però questo poi appunto di fatto più che, cioè non si riesce a eliminare questo problema delle sovrapposizioni in modo totale. Rispetto agli anni scorsi si è molto migliorata la cosa, ma non si riesce proprio ad abolirlo completamente. Se a qualcuno viene qualche idea geniale me la segnali, io continuo a parlarne con le colleghe della segreteria didattica. Però diciamo che per ora questo orario di giornata ce lo dobbiamo tenere, perché ce lo hanno tutte le aule piene. L'alternativa ovviamente sarebbe trovare un'altra aula, e in quel caso quindi lasciare libero questo orario noi, prenderci un orario magari successivo, e che però dopo sarebbe in sovrapposizione con Schirripa, quindi manco funziona. Vabbè, insomma, diciamo che per ora probabilmente la faccenda rimane così. Una seconda questione pratica era, e oggi diciamo la lezione di oggi è dedicata alla presentazione del corso, quindi cerco anche di dire un po' di cose pratiche, e qualcuna sicuramente me la dimenticherò, ma abbiamo tutto il tempo per ritornarci. Nino, mi chiamo, vuole stare giù. La seconda questione pratica era relativa alla disponibilità dei testi del corso, perché nei giorni scorsi, facendo un'indagine per controllo, uno risultava non disponibile. Questi programmi noi li facciamo un anno per l'altro, cioè il programma di quest'anno è stato fatto nella primavera scorsa, ora dobbiamo fare quelli dell'anno prossimo, quindi uno i controlli dei libri li fa, non è che non li facciamo. Solo che ovviamente insomma, nel frattempo le cose possono cambiare. Il libro che risultava non disponibile su Amazon, IBS, Feltrinelli, Eupli, Libreria Universo Scientifico Universitaria, da nessuna parte, era questo di Boninelli, Frammenti indigesti. Allora mi sono scritto con la casa editrice Carocci, perché sul loro sito invece era acquistabile. E loro mi hanno gentilissimamente risposto subito dicendo che invece è disponibile, quindi lo segnaleranno alle librerie online. E vabbè, quindi questa è la prima cosa importante. Se qualcuno si imbatte in questa non disponibilità perché indaga online, in realtà il libro è disponibile. La seconda cosa è che Carocci mi ha detto: se i suoi studenti lo volessero comprare cumulativamente, gli facciamo il 20% di sconto. Io ho risposto che, conoscendo i miei polli, mi sembra difficile che si riesca a fare un'organizzazione per cui un bell'ordine collettivo parte, eccetera. Però io intanto ve l'ho detto, quindi cioè la cosa più importante è che il libro c'è, quindi non dobbiamo inventarci sostituzioni. Poi uno se lo trova in biblioteca e quindi non gli interessa, se lo compra sotto casa e va bene. Però Carocci offre un 20% di sconto acquistando direttamente da loro, non alla spicciolata, quindi almeno un gruppettino di persone, non oggi naturalmente, dobbiamo decidere oggi, ma se ci pensate, io lo ripeterò, spero di ricordarmelo qualche altra volta, voi spargete la voce anche fra quelli che non vengono, perché comunque se vogliono fare l'esame da non frequentanti, il libro, se decidono di comprarlo, gli serve. Quindi in tempi ragionevoli, se c'è l'idea di voler approfittare di questo sconto del 20%, me lo fate sapere, loro hanno detto di contattare, non mi ricordo, l'ufficio commerciale, ma insomma... Faccio prima io da raccolta di questa cosa e poi magari vi metto direttamente in contatto e ve la vedete. La Carocci è comodo come posto perché sta a Corso Vittorio Emanuele, quindi insomma si raggiunge facilmente. Se qualcuno appunto è interessato, intanto me lo fa sapere, ve ne parlate fra di voi, me lo fa sapere e poi vi metto in contatto con loro se c'è qualcuno insomma, lo applicate come possibilità. Dunque, un'altra questione pratica, direi, è che voi sapete che i corsi in teoria sono fatti di una parte che sono le lezioni, che sono 18 incontri per 36 ore di lezione, il modulo da 6. In più ci sono 12 ore vaganti che si chiamano in maniera varia laboratorio, eccetera, e ogni corso se le vede un po' a modo suo, c'è chi fa proiezioni, chi organizza presentazioni di libri, discussioni, visite ai musei, cose varie. Io l'anno scorso avevo prospettato ai ragazzi che non ne ha approfittato nessuno, ma insomma io lo ripropongo perché non mi sembra un'idea sbagliata, quella di fare come esercitazione aggiuntiva rispetto al corso, quindi da conteggiare in quelle 12 ore in più che avremo a disposizione, un'esercitazione di scrittura. Il che vuol dire che voi scrivete. Io correggo e dialogo con chi scrive, quindi le nostre eventuali ore in più sono di incontrarsi extra corso con chi decide di seguire questo percorso e lavorare sulle vostre scritture. Perché questa cosa? Perché effettivamente nel corso di triennale l'esperienza dello scrivere non c'è di fatto. Anche per questo varie persone, me compreso, tendono a fare l'esame scritto perché anche quella sia un'occasione in cui, diciamo, si fa almeno una piccola esperienza di scrittura. Quindi, andando un po' verso questa questione dell'esame scritto, e poi ritorno su quella dell'esercitazione per spiegare di che si tratta. I miei esami sono scritti, le domande sono di carattere molto generale, praticamente sono dei temi aperti in cui il senso è che chi fa l'esame riesca a dire tutto quello che in quel momento si ricorda su tutti i testi che sono in programma. Se però uno dà una cosa del genere come traccia, tutti si paralizzano. Allora, di fatto, a seconda dei programmi, a seconda degli argomenti, eccetera, io propongo sempre delle domande mirate ai singoli testi, che però sono di carattere veramente molto generale. Quindi l'idea è che si fa come prova finale una scrittura in cui si cerca di tirare le fila e di mettere insieme, le cose che si è capito tra lezione e lettura dei testi in programma. Quando loro hanno fatto l'esame di storia dell'antropologia era diverso perché un esame a 12 crediti con varie cose in programma e un manuale di storia si presta a una cosa diversa, quindi quello è diverso, ma un esame da 6 crediti con pochi libri in programma Le domande vertono per definizione su tutte le cose che sono in programma, ma l'approccio è questo. Praticamente sono degli spunti per permettervi, dal mio punto di vista, obbligarvi, ma insomma, permettervi a dire tutto quello che sapete sulle questioni trattate dai libri e dal corso. L'esercitazione, quindi, è un piccolo esercitazione di scrittura. Rispetto a un esame orale, c'ha pregi e difetti. Di solito le persone hanno più paura dello scritto e si trovano più a proprio agio con l'orale. L'orale è una cosa che si fa insieme, per cui di fatto è un dialogo fra chi chiede, meno che non sia proprio cattivo, chi chiede si autorisponde in parte, e quindi è una cosa che si fa un po' insieme. In questo senso è più facile, però è una cosa che si fa all'impronta. Se uno c'ha un buco, c'ha un vuoto, non capisce il dialogo, il tono del dialogo, non funziona. Se scrive, da un lato è tenuto a costruire qualche cosa che funziona in totale autonomia, cioè non c'è il docente che ti aiuta, che ti instrada, eccetera. Dall'altro c'è tutto il tempo, 3 ore abbondanti a disposizione per costruire un proprio percorso, lo sa da prima come deve fare, quindi più o meno si può anche organizzare, quindi pregi e difetti dell'una e dell'altra cosa. Dal punto di vista di noi che ve lo proponiamo, c'è anche questo, diciamo, piccola spinta a scrivere, che io vorrei incentivare appunto con le esercitazioni. L'anno scorso ho proposto come esercitazione, caduta nel disinteresse, quella di lavorare su certi temi del corso facendo operazioni di spoglio di riviste, tutto materiale che si trovava online. Quest'anno non ho ancora pensato a cose specifiche. Anche perché la materia è diversa, ora lo vediamo, però l'idea è la stessa, e in questo senso potrebbe anche, non nell'immediato naturalmente, venire da voi qualche suggerimento di scrittura. L'idea di fondo sarebbe prendere qualcosa di tutto ciò che è in programma di Gramsci e su Gramsci e farne un piccolo saggio di scrittura. 10 pagine, una cosa di questo genere, che è extra esame però, cioè non vale per l'esame, non è oggetto di valutazione, quindi può anche essere una cosa anche fuori programma, fuori testi, che collega con proprie scritture, che ne so io. L'accento è sullo scrivere, sul passare da fonti scritte da altri alla produzione autonoma di un proprio testo, quello è l'oggetto dell'esercitazione. Non c'è bisogno di invocare il buon Goethe per dire che fa l'antropologo etnografia, che fa l'etnografo, scrive. La scrittura è un ferro del mestiere e fino alla magistrale non siete tenuti a fare un'operazione seria di scrittura. Avete la prova finale triennale che però è un'operazione impegnativa ma abbastanza delimitata. Insomma, tentare di avvicinarsi per gradi a queste cose mi sembrerebbe utile. Quindi i temi ce li vediamo man mano. L'idea però è questa. Da un punto di vista pratico, sarebbe una cosa da fare prima dell'esame, cioè uno decide di fare l'esame nella sessione estiva. Per il giorno in cui decide di fare l'esame, naturalmente ne parliamo prima, ne discutiamo, si elabora insieme il tema, eccetera, eccetera, uno scrive il proprio testo, me lo consegna, dopodiché ci vediamo per una valutazione su quel testo. Ci siamo visti quante volte si vuole prima, se uno ci sta lavorando, ne vuol parlare, eccetera, eccetera, in questo senso le ore supplementari rispetto al corso. Vale anche per le sessioni successive, evidentemente, riferito ai frequentanti, perché appunto le 12 ore supplementari sono inglobate nel corso, quindi questa è un'offerta rivolta ai frequentanti. Però si può anche, se il frequentante decide di fare l'esame nella sessione invernale o quella autunnale, va bene lo stesso. Uno l'elaborato eventuale lo consegna al momento in cui fa l'esame e poi se ne parla in sede di correzione definitiva successivamente. Mi sembra che possa essere una cosa che vi dà qualcosa in più, vi obbliga a fare di più che non è assistere a un film o assistere a una visita guidata da qualche parte, però appunto mi sembra che possa essere più utile. Frequentanti, io vi chiedo di scrivermi un messaggio email per segnalarvi come frequentanti. Il mio indirizzo lo trovate su tutti i siti del Dipartimento, comunque la grammatica standard eugenio.testa@uniroma1.it. Nome e cognome, frequento il corso DEA 4 Gramsci di quest'anno, punto. Io mi faccio una lista dei frequentanti, ovviamente non tutti quelli che veramente vengono mi scrivono, è un classico. Non tutti quelli che mi scrivono veramente vengono, è un classico lo stesso, vanno bene entrambe le cose. Diciamo che scrivermi per segnalarvi come frequentanti è anche utile, perché in certe occasioni effettivamente serve una comunicazione veloce di qualsiasi argomento, magari uno non è venuto a lezione o non è oggetto di comunicazione orale a lezione, quindi lo scrivere può essere utile. Quindi a me fa piacere avere traccia del vostro passaggio come frequentanti nei corsi, vi chiedo di farlo. Il sito, questo è una cosa di una qualche rilevanza pratica, perché ora cominciamo a parlare del programma e lo vediamo. www.etesta.it è un sito sulla didattica in cui ci sono radunati tutti i materiali dei corsi che ho fatto e che uso come strumento di comunicazione abituale, per cui faccio anche il diario delle lezioni man mano che si fanno le lezioni con gli argomenti trattati, metto a disposizione materiali ulteriori se parlando a lezione ci sono cose extra rispetto al programma d'esame, e quindi si trova tutto su questo sito. Nella fattispecie ci dovete passare per forza, perché qualcuno che mi aveva scritto prima perché non si sapeva l'orario di inizio del corso, l'avevo già segnalato questo indirizzo, perché essenzialmente poi su questo sito trovate i materiali d'esame. Una parte, cioè i tre libri no, o si comprano o si prendono in biblioteca, si fotocopiano, si fa quel che si vuole, ma ovviamente non si possono mettere a disposizione. L'anno scorso ci avevamo messo un libro di Fabio Dei perché era esaurito e la casa editrice Meltemi non esiste più, quindi insomma con d'accordo con Fabio l'abbiamo messo online in PDF, ma quelli di quest'anno sono a disposizione, sono in commercio, quindi non ci si può fare niente. Però il programma anche di quest'anno, come degli anni scorsi, è costruito con alcuni libri, tre, piccoli e pochi, questo è tutto il volume delle pagine dei libri in programma di cui oggi diciamo qualcosa appunto a livello illustrativo, ma poi c'è la dispensa. La dispensa è fatta per l'appunto di testi scaricabili online da questo indirizzo qua. Di solito la dispensa è costituita di 5-6 testi, saggi, cose che, di cui ho i file, li creo e li metto a disposizione. Quest'anno ho già dimenticato il conto totale, mi sembra siano 48. E quindi non possono essere testi d'esame 48 saggi oltre a questi tre libri. Questo è una performance illustrativa su Antonio Gramsci, e vabbè. Ma anche se schieriamo uguali stampate di 48 saggi, anche minuscoli, ma insomma verrebbe un bel malloppo. Quindi per i 6 crediti non vale. Perché ci sono questi 48 testi? Perché il corso si chiama Antonio Gramsci Letture Italiane. E questi 48, se 48 sono le letture italiane. Quindi ci sono tre testi che parlano di Gramsci e il terzo, quello di Boninelli, fa anche di fatto parlare solo Gramsci, perché è una specie di antologia, di collezione di frammenti gramsciani, come dice il titolo. Ma questi 48, quel che siano, testi che trovate tutti in PDF sul sito, sono un campione delle possibili letture italiane sull'opera di Antonio Gramsci. Qui mi sembra di aver esaurito la parte pratica, di indicazioni pratiche. Se qualcuno ha qualche cosa da chiedere che non è stato chiaro di tutto ciò che è detto finora, lo dica. Se mi viene in mente qualcosa dopo ci ritorno e quindi comincerei un po' a entrare di più nel merito. L'ultima raccomandazione che faccio e che ripeterò credo varie volte è chiedete, chiedete, chiedete. Qualsiasi cosa vi venga in mente in qualsiasi momento. A me non dà fastidio essere interrotto, se proprio proprio ho bisogno di concludere un discorso, si aspetta un attimo e poi si interviene. Ma qualsiasi mano alzata in qualsiasi momento va bene e mi fa piacere e mi è utile, perché parlando soprattutto io, diciamo, il DEA 4 ormai si è strutturato come temi di storia dell'antropologia italiana. Post Fabietti, diciamo, voi più o meno il Fabietti o analogo lo dovete aver attraversato, anche se adesso abbiamo un solo esame unificato obbligatorio da 12 al primo anno, ma insomma, storia degli studi si fa il primo anno, però sacrosantamente Fabietti di Italia parla ben poco e quindi diciamo abbiamo pensato di dedicare uno spazio almeno da 6 crediti a temi che c'entrino più specificamente con le tradizioni di studio italiane o comunque che hanno avuto una rilevanza in ambito italiano, eccetera. Quest'anno è venuto, diciamo, ho creduto di proporre questo tema. Adesso ho perso il filo perché ero arrivato a dire questa cosa. Ah, sì, me lo sono ricordato, le domande. Sono temi che per me fanno parte di un'esperienza alla quale di faccende o persone che ho sentito fisicamente parlare o temi tipo Gramsci, ci ho fatto la tesi di laurea, tanto per dirne una, cose che facevano parte della mia esperienza da studente in poi, appunto, di studente, apprendista, studioso, cittadino italiano e non fanno parte della vostra esperienza, né di studio né di esseri umani. Quindi, parlando, io do per scontate un sacco di cose che sacrosantamente uno dice: ma non lo so. Allora, l'esempio che faccio è quello della frequentante Luisa dell'anno scorso, che io a un certo punto, parlando di Cirese, non mi ricordo chi, dissi perché. Cirese era socialista e quindi polemizzava molto con la tradizione comunista. Badate, il PC e il PSI erano anche molto vicini, però erano anche molto diversi. Parlo d'altro, ovvio, PC, PSI, roba che non li ho mai votati, ma insomma l'avrei potuto fare cronologicamente, cosa corrente. Luisa, la lezione dopo disse: professore, mi può dire qual è la differenza fra il PC e il PSI? Io l'ho chiesto a papà, ma lui mi ha detto: eh sì, il PSI era quello dei Craxi che rubavano, chiuso, non mi ha voluto dire altro. Ai fini del nostro, cosa non, cioè era un pezzo di verità, eh? Insomma. Penso che i vostri genitori, a parte lei, ma i genitori di tutti loro sono un po' più piccoli di me come età, quindi se chiedete ai vostri genitori, diciamo loro hanno una esperienza analoga alla mia o poco posteriore, ma diciamo ai fini del nostro discorso era rilevante avere in testa un'idea del sapere enciclopedico, direbbe Sperber, per cui il PC e il PSI si capisce che differenza c'è, perché possono essere cani e gatti un socialista e un comunista, ma rispetto a un democristiano sono di fatto la stessa cosa. per dire. Ai fini del nostro discorso era importantissimo capirsi. E quindi la domanda, ma io non ci ho pensato, non mi viene in mente una cosa del genere. Quindi la domanda di Luisa era geniale dal mio punto di vista e mi ha aiutato tantissimo e quindi mi è rimasta molto impressa. Allora, qualsiasi cosa sentite dire che capite che per me è ovvio e si dà per scontato e per voi non lo è, non lo deve essere, uno dice scusi, ma di qualsiasi genere chi è quello che ha fatto, perché ha detto, ha messo in rapporto questa cosa qua, qualsiasi domanda va sempre bene. In qualsiasi momento, a posteriori, nel mentre, eccetera. Poi ce la gestiamo, però appunto le domande sono assolutamente gradite. Ecco, questa era forse l'ultima cosa pratica. L'elenco appunto di questi testi e di come è fatto il programma è fatto con tre libri. Un libro di Antonio Santucci che si chiama Antonio Gramsci, 1891-37, un libro di Kate Crehan che si chiama Gramsci, Cultura e Antropologia, e un libro di Giovanni Mimmo Boninelli, Frammenti indigesti, temi folclorici negli scritti di Antonio Gramsci. Ecco, poi ho aggiunto un quarto punto che è Antonio Gramsci, Osservazioni sul folklore, che sono alcune pagine di Gramsci, pochissime. Vabbè, ce l'ho lì. E poi le dispense. Allora, le dispense, come accennavo prima, sono una scelta di tutto quell'enorme elenco di testi che ho messo a disposizione. Però non ho fatto una scelta nel senso di mettere solo quelli a disposizione, perché in realtà io vorrei cercare, non so bene ancora come organizzare il discorso nel corso dei prossimi 2 mesi e mezzo, ma io vorrei cercare di citarli tutti, di affrontarli un po' tutti, perché un posto ce l'hanno tutti quanti, dal mio punto di vista, nel discorso, nella ricostruzione delle letture italiane. Lungi dall'essere esaustivo il panorama delle letture italiane su Gramsci. Esiste online, consultabile online, una bibliografia gramsciana curata prima da un John Kemmet e poi proseguita anche da altri, che arriva a 19.000 titoli online. 19.000 titoli sono proprio. No, non ci sono online, ahimè, i titoli, sono le indicazioni. Sono, come vi rendete conto, una enormità. Gramsci è, a quanto pare, l'autore moderno italiano più letto e più tradotto nel mondo. E anche in Italia e in italiano c'è una bibliografia molto consistente, molto diseguale nel tempo, perché mentre, diciamo, il successo di pubblico e di lettura di Gramsci nel mondo andava crescendo più o meno omogeneamente e sistematicamente nel tempo, in Italia ha avuto un picco negli anni tra i 60 e gli 80 e poi un sostanziale crollo, diciamo, perché per noi, appunto, come dicevo, per me, Cipsi, roba di cronaca, Gramsci era un compagno di strada. Quando quella strada si interrompe, diventa un vicolo cieco. Ma uno lascia perdere semplicemente. Finito, diciamo, estinto il Partito Comunista, estinto il comunismo come progetto politico, caduto il muro di Berlino per quella che è la tradizione, dominante in Italia di che cosa era essere comunisti, perché per esempio per una parte consistente della mia generazione il muro di Berlino era caduto da molto tempo, per noi il vero muro di Berlino caduto era la guerra sino-vietnamita, cioè a un certo punto si sono fatti la guerra la Cina e il Vietnam. Il Vietnam era quello lì che nel 75 ha sconfitto l'imperialismo americano dopo che nel 54 aveva sconfitto l'imperialismo francese, cioè Davide contro Golia, un mito assoluto. E la Cina era la Cina di Mao, la rivoluzione culturale, la terra della giustizia realizzata, eccetera. E questi due si fanno la guerra? Proprio la guerra, cioè con i cannoni, i carri armati. Naturalmente la Cina è un pochino più grande del Vietnam e quindi vinceva la Cina, ma insomma i vietnamiti non erano mica male, hanno fatto fuori americani e francesi, era una cosa seria. Comunque, fosse la guerra sino-vietnamita per i gruppettari o fosse il crollo del muro di Berlino per le tradizioni principali e più forti rappresentate in Italia dal Partito Comunista Italiano, Berlinguer, eccetera, comunque a un certo punto il progetto politico etichettato come comunismo è finito e con esso Gramsci come diciamo, interlocutore, come guida, come punto di riferimento è venuto fortemente meno come diciamo, interlocutore da leggere, da studiare, eccetera. Di fatto Gramsci è sopravvissuto e in Italia e a livello accademico e nel resto del mondo, a livello accademico e meno accademico, comunque un'accademia sempre abbastanza militante e schierata, perché di fatto è stato percepito e letto al di là della sua appartenenza più specificamente, che è assolutamente vera, a un preciso universo di riferimento ideologico, quello del comunismo. È vero che tra l'altro Gramsci è stato un comunista un po' strano, un po' eterodosso fin dall'inizio, però è stato fondatore dell'Unità, il segretario del Partito Comunista dal 24 in poi. Insomma, non è che si può liquidare la faccenda dicendo vabbè, ma il comunismo era una roba sbagliata, Gramsci sì che era furbo e l'aveva capito da prima, quindi ce lo teniamo. No, le due cose vanno insieme, ma diciamo... di Gramsci sono state fatte letture fuori d'Italia, in India, post-colonial studies, in Inghilterra, cultural studies, e negli Stati Uniti, idem, che hanno trovato nel suo lavoro degli spunti importanti che servivano a leggere il mondo post anni 80, post anni 90, cioè questo mondo. Nel nostro corso noi ci occuperemo un po' di Gramsci e un po' di quello che gli altri hanno detto di Gramsci e terremo i piedi in due scarpe, spero che l'equilibrio, sicuramente precario, però insomma regga abbastanza, e quindi cercheremo un po' di capire e di dare risposte a queste questioni. Di fatto però non esiste un Gramsci al quale poter fare riferimento. Questa schiera di libri che mi sono preso la briga di portarmi da casa solo per oggi, se poi qualcuno gli serve vuole vedere eccetera, si possono riportare, ma come mostra è solo per oggi, è per dare un'idea anche visiva e diciamo concreta di che cosa è stato il lavoro di Gramsci. Io ho pensato tante volte cominciare questo corso e anche sempre pensato, e oggi me lo sono dimenticato per esempio, di fare una velocissima inchiesta e campione, cioè se uno chiede a voi ma chi era Antonio Gramsci, quando è vissuto, che ha fatto, che gli è successo, perché secondo voi è possibile che in un corso MDA 01 si parli di Gramsci e sentire che cosa ne verrebbe fuori. Questo potrebbe essere un tema interessantissimo, se vi piacesse farlo, di ficcarlo dentro nelle esercitazioni di scrittura, il mio Gramsci prima di arrivare a questo corso. Una testimonianza di quello non mi dispiacerebbe, cioè no, non mi spiace, mi piacerebbe molto, devo dire, però non l'ho fatto e confliggeva con l'idea di piazzare lì e dire subito cosa è Gramsci, quindi ho piazzato i libri e ho detto cosa è Gramsci. Voi vedete, tutte queste sono parole scritte da Gramsci e stampate a nome suo. Neanche uno di questi volumi, è mai uscito lui vivo. Cioè lui non ha mai pubblicato un libro, mai, neanche mezzo. Lui ha scritto tutte queste cose, cioè ha scritto tanto, ma mai in un modo sistematico, organizzato, appunto, da libro, tal per cui uno oggi, 60 anni dopo, 70 anni dopo, dica: ah, va benissimo, consideriamo il pensiero di Gramsci, la fase dal al, cosa riteneva su questo, su quello, prendiamo per esempio il tale libro. Leggere Gramsci è un'operazione difficilissima, perché se uno lo vuole leggere tutto, tocca cominciare dall'inizio lì e arrivare qui. Non è pochissimo, ci vuole un po' di tempo, e probabilmente nel frattempo uno si è dimenticato da dove è partito e deve ricominciare largamente da capo. Quindi la gramsciologia specializzata è un'arte abbastanza difficile. È difficile leggere Gramsci, è difficile anche parlare di Gramsci, quindi io non lo so in questo corso che cosa riusciremo effettivamente a fare, ma ci proviamo. Il primo dei libretti che abbiamo in programma, quello di Santucci, è esattamente organizzato, oltre che, insomma, volendo dare una idea generale del lavoro di Gramsci, è esattamente organizzato per gruppi di testi. Tutti quelli che arrivano fino a qui, da qui a qui, sono i testi cosiddetti scritti politici, cioè tutti scritti giornalistici di fatto, tra il 14, diciamo, e il 26, che sono usciti su un mucchio di posti diversi, essenzialmente Il Grido del Popolo, L'Avanti Edizione Torinese, L'Ordine Nuovo, ma articolo dopo articolo, giorno dopo giorno, eccetera. A un certo punto il suo amico Piero Gobetti dice: chi era Piero Gobetti? Questa non la dico adesso. Il suo amico Piero Gobetti, che è uno morto molto più giovane di Gramsci, che pure è morto giovane. Gramsci è nato nel 1891, è morto nel 1937, quindi ha 46 anni, pochi pochi. Piero Gobetti è morto ancora prima, antifascista, picchiato un paio di volte dai fascisti, e quindi presumibilmente questo ha, se non altro, accelerato fortemente la sua morte. Geniale editore, scrittore, eccetera, aveva quasi costretto Gramsci a fare un'antologia dei suoi testi dell'Ordine Nuovo, e poi Gramsci la ritirò in bozza e disse che non se ne parlava proprio. Non ha mai voluto raccogliere qualcosa, lui si riteneva un giornalista di intervento veloce, ed era un dirigente politico, quindi il suo interesse era contingente, ma l'ha portato a scrivere tutto questo. Poi c'è una parte, la seconda, una parte che è epistolare, quindi la seconda parte delle opere di Gramsci è epistolare, e sono lettere del periodo 1908-26 e lettere dal carcere, e finalmente i quaderni del carcere, cioè cose che ha scritto mentre era in galera. Forse oggi comincerei a dare qualche nozione di biografia per appendere tutto questo che sto dicendo a delle date, a degli eventi, a delle successioni nel tempo. Ma, diciamo, la fortuna di Gramsci è successiva alla sua morte, è successiva in quanto autore, in quanto persona su cui si scrivono libri nelle università, su cui sono usciti 19.000 titoli in tutte le lingue del mondo. È successiva alla sua morte, è successiva alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In Italia, e questo è un motivo per cui diventa ragionevole parlare di Antonio Gramsci anche in un corso MDA 01, cioè di materie demoetno-antropologiche, nel dopoguerra il Partito Comunista, che era diretto da Palmiro Togliatti, che è una persona che ha incontrato Gramsci, che erano ragazzi ancora, che può essere molto controverso come dirigente politico, eccetera, ma era una persona di notevole spessore intellettuale, Palmiro Togliatti, si è dedicato da subito, appena appunto ce n'è stata la possibilità, finita la guerra, a far conoscere il lavoro di Gramsci. Naturalmente anche con un intento squisitissimamente politico, cioè era la costruzione di questo che è un monumento, serviva a fare il monumento del PC, cioè a fare un'operazione di egemonia in termini gramsciani sul resto dell'intellettualità italiana, sul resto della società italiana e della politica italiana. Guardate che noi ci abbiamo Gramsci. Guardate che noi siamo quelli di Gramsci, mica un partitucolo così. Voi chi ci avete? Togliatti fa questo e lo fa bene. Costruisce un monumento durevole e duraturo. La materia era buona, cioè Gramsci era Gramsci effettivamente, non era una costruzione del PC post-bellico, un'invenzione di Togliatti. Era una persona di una levatura intellettuale effettivamente notevole. È capace di un pensiero molto originale, però diciamo che c'è stata proprio un'operazione editoriale precisa di questo, con questo intento anche politico. La prima cosa che esce è lo strumento editoriale che fa questo, è la casa editrice Einaudi di Torino, che ha edito nel corso del tempo diverse strati di lavori gramsciani, perché nel corso del tempo, diciamo, la critica gramsciana si è affinata. All'inizio era basata sulla tradizione orale, cioè le persone che hanno conosciuto di persona Gramsci perché ci hanno lavorato insieme, cioè era morto da 10 anni quando è uscita la prima cosa, non i secoli. Il gruppo dirigente del Partito Comunista era composto largamente da persone che l'avevano conosciuto di persona o avevano lavorato in quel contesto lì della clandestinità all'estero, eccetera. All'inizio era basato molto sulla tradizione orale e sul radunare carte e documenti di diretto e personale possesso delle persone che avevano più direttamente avuto a che fare con Gramsci. Nel corso del tempo, diciamo, la critica si è affinata, ha preso anche le distanze, non erano soltanto persone che conoscevano direttamente le questioni, chi aveva conoscenza diretta veniva usato come testimone, ma diciamo, si sono cominciati a fare i libri con le note a piè di pagina per spiegare questo e quell'altro, e sono ritirati fuori un sacco di testi. La maggior parte degli articoli usciti sul Grido del Popolo, sull'Ordine Nuovo, sull'Avanti, non erano firmati. Quindi, per esempio, le prime attribuzioni sono state fatte quasi tutte sulla base della testimonianza personale degli altri dirigenti che lavoravano con lui in questi organi di stampa, e dice, questo l'ha fatto lui, questo l'ha fatto lui. Poi si è sviluppata anche un'operazione di critica testuale per cui sono state fatte aggiunte. Sono state tolte cose, eccetera, sulla base di un lavoro come si fa oggi, dice, ho ritrovato un testo di Leopardi, ma sarà veramente lui? Beh, possiamo ragionare a livello filologico per attribuirlo, non attribuirlo, eccetera. Questo si è cominciato a fare anche con Gramsci, quindi diciamo c'è una stratificazione nel tempo. Fisicamente qui la vedete anche un po' rappresentata, cioè i primi due libri che stanno alla vostra sinistra sono delle prime edizioni einaudiane. La prima cosa che è uscita è nel 1947 una prima versione delle lettere dal carcere, una prima raccolta di lettere dal carcere abbastanza smilza, ed era una collana che si chiamava proprio così, di Einaudi, Opere di Antonio Gramsci. Uscirono prima le lettere dal carcere nel 1947. Poi sono usciti in successione 6 volumi dei Quaderni del Carcere, ne parleremo tanto di che cosa vuol dire Quaderni del Carcere, e poi sono usciti fino agli anni 70, sempre con quel formato lì, gli scritti politici, cioè le raccolte di testi comparsi appunto sui giornali di cui parlavamo prima. Questi si trovano, li ho comprati ora, questi due, si trovano online in antiquariato, per modo di dire, costano 20 euro, cioè del tutto abbordabile. Perché me li sono comprati adesso in quella forma? Non per bibliofilia, perché nel corso del tempo, seguendo appunto anche le alterne vicende politiche e scientifiche editoriali della fortuna di Gramsci in Italia, i vari progetti si sono anche arenati, oltre che essere partiti. Il primo, questo qui, è andato a compimento, cioè hanno pubblicato tutto quello che intendevano pubblicare dal 47 fino agli anni 66 sicuro. No, c'era qualcosa degli anni 70. Insomma, quelli arrivano fino ai primi anni 70, perlomeno, e hanno fatto tutto il piano dell'opera. Poi hanno cominciato una versione critica più, diciamo, sofisticata, che è questa qui della nuova Universale Einaudi con la copertina rigida, che aveva un piano dell'opera analogo. Anche loro hanno cominciato con le lettere dal carcere, che sono queste, ed è una versione molto più consistente. Nel frattempo ne hanno trovate molte di più di quella prima uscita con Einaudi, e hanno poi continuato a pubblicare. La seconda cosa che è uscita e che rimane di importanza capitale è l'edizione critica dei Quaderni del Carcere, 75, curata da Gerratana, e poi a seguire gli altri di questa nuova Universale Einaudi, gli scritti, diciamo, politici per brevità. Quella però si è arrestata a un certo punto, a metà degli anni 80 hanno lasciato perdere, non se ne è fatto più niente. Dopo sono uscite ancora un'altra versione delle lettere, ancora più consistente, scusate, ho sbagliato a indicare per memoria mia di fossilizzato. L'edizione lettere della Nuova Università di Napoli non l'ho portata, me la sono risparmiata. Questo è un altro volume, lettere precarcere. Ce n'è uno tipo questo appunto di questa edizione qui, delle lettere dal carcere. Poi il signor Antonio Santucci, che è quello di cui abbiamo uno dei tre testi in programma, che è appunto uno studioso molto competente su Gramsci, ha fatto un'edizione delle lettere. L'unica cosa importante, non uscita con Einaudi ma con Sellerio, ancora più grossa dell'edizione 65 delle lettere di Sellerio. Quindi le lettere, che sono la cosa più letta di Gramsci in definitiva, 47, 65, 88. Tre strati successivi, come vedete, a distanza di praticamente di un ventennio, 47, 65, 88, l'una dall'altra, sempre a crescere. E questa è l'ultima versione, sono, mi pare, su 800 lettere. No, 478, ho sbagliato, 800 sono le pagine, era 478 lettere, mentre la prima erano, non mi ricordo quanto, ma molto, molto di meno. Questa stratificazione nel tempo corrisponde a diversi impatti avuti sulla cultura italiana di queste pubblicazioni. E una parte di questi impatti, e in particolare, diciamo, quelli più pertinenti al nostro settore di studi, è quella che io ho cercato di documentare in questa congerie di testi che ho messo a disposizione, e una parte soltanto dei quali farà parte della dispensa, cioè dei testi obbligatori da studiare. Mi accorgo che ho dimenticato all'inizio di dire che quelli della dispensa sono quelli con l'asterisco vicino. Come ho scritto sul sito, è provvisoria la lista degli asterischi. Secondo me non lo è, cioè la lascerò così. Però per ora, fino a un bel pezzo avanti nel corso, mi lascerei la libertà di decidere anche poi come funziona il corso, come vostre reazioni eventuali, eccetera, di spostare, cambiare, aggiungere, togliere qualcosa di questi asterischi. Ma gli asterischi li ho scelti, per cercare di tirar fuori qualche cosa che è particolarmente rappresentativo degli esiti di quegli impatti che dicevo prima, di questa successione nel tempo di stratificazioni di pubblicazioni gramsciane. Io adesso farei una pausa di 5 minuti e poi riprendiamo tra 5 minuti.